Dal Vangelo secondo Giovanni. Dette queste cose, Gesù fu profondamente turbato e dichiarò: in verità io vi dico, uno di voi mi tradirà. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Ora uno dei discepoli, quello che Gesù amava, si trovava a tavola al fianco di Gesù. Simon Pietro gli fece cenno di informarsi chi fosse quello di cui parlava. Ed egli, chinandosi sul petto di Gesù, gli disse: «Signore, chi è?» Rispose Gesù: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò». E intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Gli disse dunque Gesù: «Quello che vuoi fare, fallo presto». Nessuno dei commensali capì perché gli avesse detto questo. Alcuni infatti pensavano che, poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: «Compra quello che ci occorre per la festa», oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. Egli, preso il boccone, subito uscì. Ed era notte. Quando fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui».
Come sempre, proviamo a dividere la nostra riflessione in due tempi. Il primo tempo, quello della lezione, della lettura del testo, ci aiuta a capire il senso profondo, almeno a provare a interpretare il come e il perché Giovanni scrive queste parole, cosa dice il testo. La seconda domanda, più sul finale della riflessione, risponde alla domanda: cosa mi dice, o meglio, che cosa ci dice, cosa dice a noi come comunità cristiana. Per capire il testo dobbiamo ritornare un po' indietro. Venerdì scorso abbiamo letto i primi versetti di questo 13° capitolo di Giovanni, abbiamo fatto anche un'introduzione prendendola molto alla larga su questa sezione del 4° Vangelo. Potete riascoltare, se proprio avete voglia, quello che abbiamo detto la volta scorsa. L'abbiamo mandato sui gruppi Telegram, lo manderemo anche sul canale YouTube. È registrato da un po' di parti, insomma, di modo che uno magari fa un ripasso dalla puntata precedente. Ma io faccio un passo indietro e vi leggo anche i versetti dal 12 al 20, quelli che settimana scorsa non abbiamo commentato e quelli che fanno da contesto immediato ai versetti dal 21 al 31, che sono quelli che sono stati appena proclamati. Dicono così i versetti dal 12 al 20. Quando ebbe lavato loro i piedi, riprese le sue vesti, sedette di nuovo e disse: «Capite quello che ho fatto per voi? Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore, il Maestro, ho lavato i piedi a voi, anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri. Vi ho dato un esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. In verità, io vi dico, un servo non è più grande del suo padrone, né un inviato è più grande di chi lo ha mandato. Sapendo queste cose, siete beati se le mettete in pratica. Non parlo di tutti voi, io conosco quelli che ho scelto, ma deve compiersi la scrittura: colui che mangia il mio pane ha alzato contro di me il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che accada, perché quando sarà avvenuto crediate che io sono. In verità io vi dico, chi accoglie colui che io manderò, accoglie me. Chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Testo un po' lungo, difficile, ma provo a riprenderlo almeno per sommi capi. Anzitutto è importante che Gesù spieghi il gesto della lavanda dei piedi. Non si limita a farlo, ma lo spiega, e lo spiega in maniera autorevole. Il versetto 12 che ho letto dice: «Riprese le sue vesti, sedette di nuovo». È l'atteggiamento del Maestro che si siede, che è gesto tipico dell'insegnamento. E poi subito la domanda: capite quello che ho fatto per voi? Come per dire, avete bisogno di capire. È un gesto, quello della lavanda dei piedi, che non va trascurato, che va ripreso continuamente, che va compreso, tant'è che continua a dire, dice almeno un paio di volte, ricorda per un paio di volte: guardate che vi ho lavato i piedi. E poi dice: voi mi chiamate il Maestro e il Signore. Gesù è Maestro, che vuol dire che sa qualcosa di più, è il Signore, che vuol dire che è qualcosa di più rispetto agli altri, ha una dignità diversa. E allora dice: io che sono Maestro e Signore ho fatto questa cosa, fate anche voi questa cosa. Tra l'altro, con questo passaggio interessantissimo, Gesù dice: come io ho lavato i piedi a voi, noi ci aspetteremmo che dicesse: adesso voi lavateli a me. E invece Gesù non dice lavateli a me, lavatevi gli uni gli altri. Non fa del gesto di amore, del gesto di affetto un cerchio chiuso: io faccio del bene a te, tu fai del bene a me, è bello che è finito, siamo tutti contenti. Fa del gesto di amore un gesto diffusivo: io faccio qualcosa a te, tu fallo un altro. Non chiudere troppo presto il gesto dell'amore, deve essere qualcosa che riguarda anche gli altri. Non mi interessa che tu mi ridai quello che io ti ho dato, mi interessa che tu faccia circolare il bene. E allora proprio questo devono fare i discepoli: diventare come loro Maestro e Signore. Il Signore, dicevamo, è qualcosa di più. Allora, se volete diventare come me, fate quello che faccio io, date la vita. Il Maestro è qualcosa che sa di più. Ci viene in mente un altro brano, il Vangelo di Giovanni, dove c'era qualcuno che ne sapeva più degli altri. Alle nozze di Cana nessuno sapeva niente, sapevano i servi. Il servo, esattamente come Gesù all'ultima cena, quello che stava per succedere. Il servo è quello che ne sa di più. Ne volete sapere di più? Volete essere sempre quelli un passo avanti? Diventate servi. I servi sono quelli che capiscono e sanno. Chi non è servo non capisce e non sa, come le nozze di Cana, come nell'ultima cena. È interessante che Gesù rivolga queste parole sul servizio, sull'amore che si diffonde, a questa comunità dei 12 discepoli così impaurita, così sperduta, con un traditore in mezzo a loro. Ecco, questo è il contesto del testo che poi adesso andiamo a leggere e a rileggere subito. È interessante perché il versetto 21, il primo che abbiamo ascoltato, segna come un cambiamento. Prima si descrivono delle cose che succedono, adesso si descrive un sentimento. Prima si è detto Gesù che lava i piedi, che predica ai suoi discepoli, che spiega. Adesso si dice Gesù fu profondamente turbato. È un altro modo di raccontare, è un altro modo di dire. Si entra nei sentimenti profondi, nel dispiacere, nel turbamento di Gesù. Se uno va a rileggere il Vangelo di Giovanni, scopre che l'ultima volta che Gesù era stato profondamente turbato era stato davanti al sepolcro di Lazzaro, quando aveva a che fare con una morte. Anche qui ha a che fare con una morte. E come per Lazzaro, anche questa morte passerà poi a un superamento della morte con la risurrezione. Quindi questo Gesù è turbato di fronte alla morte, ma è turbato anche di fronte a un altro atto, a un altro gesto, che è il tradimento. In verità, due volte, che vuol dire affermazione forte, io vi dico, uno di voi mi tradirà. Soffre per questo tradimento Gesù, però ci viene da pensare una cosa: soffre forse più per Giuda che non per se stesso. L'ha messo in conto questo tradimento, lo pensava già da prima, se ne era accorto. Sono tanti riferimenti nei Vangeli fin dall'inizio che dicono che uno dei 12 avrebbe tradito. Sta male per Giuda, sta male per il gesto che Giuda farà a se stesso prima che a Gesù, di tradirlo, di mandarlo a morire. Gesù dichiara questo tradimento, lo vede, gli dà un nome e capisce che è un male che tocca la comunità. Quando dice uno di voi, dice uno che è mezzo a voi, non è un estraneo, non è quello che è arrivato all'ultimo momento, non è quello che non ha capito il mio messaggio, che tradisce e ci manda a morire. Il problema non era fuori dal gruppo dei 12, era dentro. E questa cosa su Giuda è ribadita da tutti i Vangeli. Quando si parla del tradimento di Giuda, praticamente sempre si aggiunge uno dei 12. Si rimarca sempre questa cosa. Il vero problema della prima Chiesa, che è il gruppo dei 12 che si raduna attorno a Gesù, non è dato dalle persecuzioni esterne, qualcuno che ci fa del male da fuori, ma dalla debolezza interna, qualcuno che è malato dentro. Tutti sono malati dentro, e uno di questi malati è alla fine l'uomo che tradisce. È interessante vedere la reazione dei dodici che Giovanni ci descrive in maniera diversa dagli altri. Avete in mente forse, se dovessimo farvi raccontare che cosa come reagiscono i dodici di fronte al tradimento, sapete che noi diremmo sono forse io, come dicono i dodici. Qui non c'è la domanda, sono forse io. Nessuno guarda se stesso, tutti guardano gli altri. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo bene di chi parlasse. Almeno negli altri Vangeli c'era dubbio in quel cuore di questi discepoli, magari sono io, non me ne sono reso conto, magari sono proprio io quello che tradisce. Qui subito c'è l'immediato scarico di responsabilità, quasi come fissare negli occhi dell'altro per scorgervi l'ombra del tradimento, quello che ha la faccia scura, cupa, quello che si nasconde, come a scuola quando chiedono chi vuole essere interrogato e tutti si nascondevano sotto i banchi pensando di non essere visti. Nessuno che pensa a sé, e ci dà l'idea di questa comunità così slabbrata, così sfiduciata, incapace di rimettersi in discussione. Come sempre l'iniziativa la prende Pietro. Abbiamo già visto anche nel brano precedente che Pietro emerge, quasi sbalza fuori un po' rispetto alle altre figure della passione e non solo. E Pietro in questo caso, come in altri casi, fa un po' combutta col discepolo amato, non osa interrogare lui Gesù, forse paura di far brutta figura che l'ha appena fatta prima quando ha detto no, tu non mi laverai i piedi, e allora fa sponda su questo discepolo amato. E qui lascio un po' a voi anche il gusto di andare a trovare le tante volte in cui Pietro e il discepolo amato vengono presentati insieme, addirittura in coppia mentre corrono al sepolcro quando hanno avuto questa notizia, o in Giovanni 21 come nel momento in cui Pietro viene confermato da Gesù come capo degli apostoli e nasce subito la domanda sul discepolo amato, come per dire che l'uno ha bisogno dell'altro, il capo della comunità, quasi un principio di autorità sulla comunità, ha sempre bisogno di avere assieme un principio di affetto, che è il principio del discepolo amato. L'autorità senza affetto la si esercita male, gli affetti senza autorità qualche volta rischiano di finire male. Gesù non risponde con una parola, ma risponde con un boccone. Dicono gli studiosi che questo boccone era il boccone dell'onore, quello che si riservava al commensale più autorevole. È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò. Ci immaginiamo la scena di Gesù che intinge il boccone nel sugo e lo dà a Giuda, figlio di Simone Iscariota. Dicevamo la volta scorsa, Giovanni non descrive la prima comunione, non descrive la cena, il prendete e mangiate, prendete e bevete che siamo abituati a sentire. Questa è l'unica comunione, è l'unico gesto di mangiare che noi troviamo nel Vangelo di Giovanni. E chi è l'unico che fa la comunione? È Giuda. Come per dire che la prima comunione è la comunione data a Giuda. E che quindi tutte le comunioni della storia sono comunioni date a peccatori, a gente che subito dopo tradisce, a gente che fatica, che ha paura, che si perde, che si smarrisce. La dignità con cui noi riceviamo la comunione non è la dignità di chi è stato giusto e si merita un premio. È la dignità di chi viene gratificato da Gesù e perdonato in mezzo al suo peccato. Lo diciamo, lo ridiciamo, la comunione non è il cibo per i giusti, non è il premio per i giusti, ma è il cibo per i peccatori. Da Giuda in poi. Se andiamo a ricevere la comunione perché diciamo sono stato bravo, allora sì, questa cosa è un andare indegnamente a ricevere il corpo del Signore. Ci andiamo da peccatori perdonati, sulla scia di Giuda, il primo a ricevere la comunione. E qui allora c'è il riferimento forte, potente alla figura di Satana. Quando, allora, dopo il boccone, Satana entrò in lui. Interessante che questo accenno a Satana c'era già stato all'inizio del capitolo, quando si parlava di Satana che era entrato in Giuda. comincia a farsi strada questa presenza ingombrante in un cuore che probabilmente è disabitato, non c'è nessuno, entra chi arriva per primo, e chi arriva per primo è l'avversario, il divisore. Gesù entra anche lui in questo cuore diviso, dove ha preso alloggio Satana, ha preso alloggio colui che vuole opporsi alla forza di Gesù. Ed entra anche lui in questo cuore perché rimane questo il cuore dell'amico. Giuda rimane anche in questo caso l'amico di Gesù, il boccone dell'onore, il boccone dell'amicizia. Facciamo fatica a capire bene che cosa sta succedendo nel cuore di Gesù e nel cuore di Giuda. C'è questo misto di amicizia, di irruzione del maligno, ma anche di irruzione della bontà di Gesù. È un momento complesso, complicato, e allora forse quasi uno che legge il testo legge con un senso di liberazione questo uscire di Giuda da Cenacolo. Gesù gli disse: quello che vuoi fare, fallo presto, pronti via, scappa, finisci. La tua parte qui l'hai finita, se ne apre un'altra. Ed è interessante anche il commento che fa Giovanni. Nessuno ha capito quello che gli ha detto. Alcuni pensavano, rileggo il testo, che poiché Giuda teneva la cassa, Gesù gli avesse detto: compra quello che ci occorre per la festa, oppure che dovesse dare qualcosa ai poveri. È interessante vedere che anche in questo contesto entra in gioco il denaro, entrano in gioco i soldi, che insieme alla questione del potere sono tra le questioni più forti della vita quotidiana, della vita di tutti i tempi. È come se nel commento fuori dalle righe che fa Giovanni si capisse a che cosa servono i soldi nella comunità. Perché Giovanni scrive, lo rileggo ancora, magari va a comprare qualcosa per la festa, qualcosa che serve per la comunità, oppure va a fare un'offerta ai poveri. A questo servono i soldi nella comunità, sembra dirci Giovanni. All'edificazione della comunità stessa, per cui c'è bisogno, oppure per darli ai poveri, non per altro. C'era stato anche in questo caso un accenno ai poveri nell'ultima cena, quando guarda caso era stato proprio Giuda a dire che il gesto fatto da Maria di Betania era un gesto sproporzionato, spropositato, che tutto quello che era stato buttato via con questo profumo versato sui piedi di Gesù sarebbe potuto servire per i poveri. Giovanni nota in realtà non gli interessava dei poveri, ma siccome teneva la cassa ed era un ladro, ci è rimasto un po' male di tutto questo spreco. Anche in un contesto così c'è una frecciatina, c'è un'indicazione su alcune tematiche fondamentali della vita di tutte le comunità, come quelle del potere e quelle del denaro. È notte, così si dice ancora, ed era notte nel versetto 30, qui potremmo fare riferimento alle tantissime simboliche della notte. Abbiamo trovato un altro momento nel Vangelo di Giovanni in cui è notte, ed è il momento in cui Nicodemo va a farsi spiegare la parola da Gesù. L'abbiamo letto qualche domenica fa nell'Eucaristia domenicale. La notte può essere il momento dello studio, può essere il momento del confronto, delle parole che ci si scambia nell'intimità, ma la notte può essere anche il momento della desolazione. I commentatori, fin dai padri della Chiesa, fanno notare che la notte esterna in cui finisce Giuda non è nient'altro che la proiezione della notte interna in cui è sprofondato nel suo cuore, ormai disabitato da Dio e abitato da Satana, nonostante la promessa di amicizia di Gesù. Il testo che abbiamo ascoltato finisce con le parole solenni di Gesù: ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Si ribadisce quello che è già stato ben chiaro nella lettura del testo. Giovanni pensa a tutti gli ultimi giorni della vita di Gesù non come a una condanna, ma come la sua glorificazione. Raccontare la passione di Gesù per l'evangelista Giovanni significa raccontare la sua gloria. Ecco, questi un po' di dati un po' confusi che però forse ci permettono di entrare più da vicino nell'intenzione di Giovanni che scrive questo testo. Adesso qualche qualche affondo che prova ad aiutarci a dire che cosa ci dice come comunità cristiana un testo così. Quale parola per la nostra comunità oggi? Innanzitutto non dimentichiamo i gesti del Signore. Il Signore Gesù non si limita a lavare i piedi, ma spiega questo gesto perché la comunità non se lo dimentichi. Non dimentichiamo che in tutte le comunità cristiane il rischio è sempre un po' quello di concentrarci sui nostri gesti, sui nostri sforzi, o di prendere un altro esempio di forza e di potere. Non dimentichiamo che la comunità è fatta dai gesti di Gesù e non dei gesti della comunità stessa. Quando studiavo la teologia ci dicevano questa cosa: l'Eucarestia fa la Chiesa prima che la Chiesa faccia l'Eucarestia. Cosa vuol dire? Quando celebriamo l'Eucarestia celebriamo anzitutto un gesto che Gesù compie per la sua Chiesa e noi restituiamo celebrando il gesto in memoria di Lui. Fate questo in memoria di me. Ecco, una comunità non deve mai perdere di vista ciò che Gesù fa per noi prima di essere preoccupata di dire ciò che io faccio per Lui. Seconda indicazione, dicevamo che Gesù soffre non soltanto per se stesso, ma soffre sapendo quello che sta patendo Giuda, che per lui rimane l'amico, quello a cui consegna il boccone. E allora forse in una comunità non si deve anzitutto censurare i gesti, i tradimenti, i fallimenti umani, perfino dei discepoli, ma bisogna imparare la difficile arte della comprensione, della compassione e del perdono. È molto facile stendere il dito, è molto difficile porgere la mano, soprattutto quando ci sono degli ottimi motivi per stendere il dito sull'altro e finiamo per vedere soltanto i nostri buoni motivi. E allora forse ci aiuta davvero questo Gesù che prova a entrare nella sofferenza di chi tradisce, nella sofferenza di chi sbaglia, nella sofferenza di chi si sta portando dentro questo peso. Immaginiamoci la confusione, l'amarezza, lo sbandamento di Giuda. Sappiamo tutti di lì a un giorno e mezzo come finisce la sua vita. E allora non il giudizio anzitutto, ma l'entrare nel dolore dell'altro, nel dispiacere dell'altro. Anche nel Vangelo, quando troviamo le parole guai a voi, molti traducono con ahimè per voi, mi dispiace per voi. Più che una minaccia, dice un dispiacere per come l'altro è finito. Non è la censura di qualcosa che va male, ma è il dispiacere perché l'altro soffre. Ancora, ci viene suggerita la capacità di guardare dentro noi stessi. Giovanni, dicevamo, non ci riporta al solo forse io, ma ci segnala che l'uno guardava l'altro. Forse occorre cominciare da sé, occorre cominciare a guardare dentro di sé, mettere in discussione se stessi. E allora forse possiamo pregare anche per questo. Signore, insegnami anzitutto a riconoscere i miei peccati. Noi che confessiamo sappiamo che tante volte arrivano dei penitenti che forse alla fine arrivano a confessare i propri peccati dopo aver minuziosamente enumerato quelli del marito, della nuora, piuttosto che dei nipoti, piuttosto che dei vicini di casa. Poi alla fine forse ce la fanno a dire che tutto sommato anch'io ho qualcosa da farmi perdonare. E allora forse è quello di ribaltare e cominciare da quello che va a farmi perdonare io per arrivare a quello che indubbiamente anche altri hanno da lasciarsi perdonare. Ancora, dicevamo del cuore disabitato di Giuda. Occorre guardare qualche volta le nostre comunità disabitate, desolate, senza lamentarci troppo perché non ci sono quelli, non ci sono quegli altri, ma far sì che nelle nostre comunità, a volte un po' vuote, non ci si svuoti del tutto di senso, di contenuti, di attenzioni, perché Satana non possa entrare anche nella nostra comunità. Non si tratta di andare a fare la propaganda per riempire a tutti i costi le chiese, si tratta di riportare ciò che dà pienezza alla comunità, che non è soltanto il numero dei partecipanti o soprattutto il numero dei partecipanti, ma il cuore di chi c'è, il cuore di chi abita, il cuore di chi resta. Si può essere anche in pochissimi, ma con il cuore pieno. Non ci serve essere in molti svuotati, senza idee, senza passione, senza intelligenza, senza cuore. Ancora, entriamo e preghiamo per le notti e i lati oscuri della nostra comunità, ciascuna ha le sue. Non esiste la comunità perfetta. E quelli che hanno sognato una comunità perfetta hanno finito per disfare quello che hanno costruito. Ci dobbiamo accontentare delle nostre comunità largamente imperfette, fatte delle imperfezioni che ciascuno di noi si porta dentro, dal responsabile della comunità fino al parrocchiano più disattento. Ci teniamo le nostre imperfezioni e le mettiamo in spirito di perdono e di pace nelle mani e nel cuore del Signore. Da ultimo, una comunità che si apre. Dicevo prima, il gesto della lavanda dei piedi, il Signore lo suggerisce ai Suoi non perché lo rifacciano per Lui, ma lo facciano per altri. Così come io ho fatto voi, fate a voi gli uni gli altri. Non a me, ma a un altro. Se ricevi del bene da me, non restituirlo a me. Restituiscilo a un altro, e facendo così il bene diventerà qualcosa che può raggiungere tutti. Lasciamo qualche minuto, pochi minuti di silenzio, trovate sul libretto 3 domande, potete anche pregare secondo quanto il cuore vi suggerisce.
ci alziamo. Insieme la preghiera che dobbiamo alla Padre e amici. Signore Gesù, sì, me ne prego a dire le parole veramente con aiuto di comprendere chi tu sei, affinché ciascuno comprenda come ci ama. Maria, Madre Gesù, insegnaci a conoscere Gesù come tu l'hai conosciuto, soprattutto quando la sua croce ha dato tutto se stesso per noi. Maria, Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Signore sia con voi. Benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e ora della nostra morte. Amen. Auguro di una buona serata a tutti i nostri incontri. Tracce dei capitoli dal 13 al 17 del Vangelo di Giovanni riprendono l'avvento secondo il programma che è già stato messo sul sito e che sarà poi ridetto all'inizio. Ci saranno tre incontri da tutto Maurizio nei primi tre venerdì del mese di, non del mese di novembre, ma del periodo di avvento. Troverete tutte le informazioni utili sul notiziario. Grazie, buona serata.